anche se non ci sono presenti alcuni consiglieri che speriamo che ritornino in questo consenso, devono spiegare effettivamente come stanno le cose. Perché noi ci troviamo oggi in una situazione di difficoltà e in questa situazione di difficoltà dobbiamo dare comunque delle risposte. Mi fermo qui, poi il prossimo intervento sarà sulla dichiarazione di voto.
Grazie consigliere D'Alessio. Ha chiesto la parola per rispondere il consigliere delegato Grimaldi. Prego Grimaldi.
No, scusa. Buonasera a tutti di nuovo. Allora, il capogruppo del PD, D'Alessio, ha posto alcune, diciamo, domande, me ne sono scritte, sono cinque, però sono tutte domande di grosso rilievo di informativo da parte mia ai consiglieri, ma pure ai cittadini, perché un bilancio comunale è difficile nella sua interezza, però poi è facile a far capire se, ecco, come delle domande precise fatte dai consiglieri, uno cercherò di far capire nel migliore dei modi come sono state, diciamo, fatte sia le spese e che cosa facciamo per le entrate, perché lei la prima domanda che ha fatto ha chiesto che cosa il Comune fa per recuperare le tasse che i cittadini non pagano. Volevo fare un inciso e qui mi allaccio al discorso del consigliere D'Alessio. Noi sono, diciamo, 2011 e adesso nel 2012 non solo il Comune di Ladispoli ma la maggior parte degli enti locali comunali d'Italia siamo in sofferenza, diciamo, di gestione, perché abbiamo dovuto subire dei tagli prima dal ministro Tremonti e poi, questo per quanto riguarda una parte del 2011, e poi c'è stato l'intervento del primo ministro, il presidente del Consiglio Monti, che è intervenuto per altri due tagli in questo frangente 2011 e poi 2012. Quindi il Comune di Ladispoli ha cercato, e qui già l'ho dichiarato qualche altra volta, noi siamo partiti con la revisione della spesa dal 2010. La revisione della spesa è uno degli obiettivi che la vecchia amministrazione si era data e che la nuova amministrazione continua a dare per la cosiddetta lotta all'evasione. Quindi parliamo delle entrate. Noi con la lotta all'evasione nel 2010 abbiamo fatto un bando di gara europeo. Qui volevo sottolineare e rassicurare i cittadini di Ladispoli. Il Comune di Ladispoli è stato uno di quei pochi comuni che si è accorto prima del servizio non efficiente che dava l'Equitalia. Quindi noi dal 2010 che non abbiamo più l'Equitalia. È stato bandito, ripeto, un bando europeo per la gara del recupero coattivo delle tasse e dal 1 settembre del 2011 è attivo il recupero dell'evasione a livello coattivo. Nel frattempo però noi abbiamo dei bravissimi impiegati dell'ufficio tributi che dipendono dall'ala servizi che in questi anni hanno continuato a perseguire i grossi evasori e i piccoli evasori. Do una notizia che può far, perché devo ringraziare pubblicamente questi, impiegati che non voglio fare i nomi di tutti per non essere scortesi con tutti quelli che lavorano in questa amministrazione. Ma noi, grazie a questa abnegazione al lavoro di questo gruppo di impiegati dell'ufficio tributi, dopo una vertenza e un perseguimento del recupero coatto di alcune tasse, nel mese di luglio, e precisamente il 25 di luglio, abbiamo incassato di residui, quindi su passate esercizi finanziari, 404.000 euro, da solo un cittadino che non aveva pagato le tasse. Quindi grazie al lavoro fatto da questi impiegati noi abbiamo vinto il ricorso in Cassazione e quindi c'è stata una sentenza che ha permesso al Comune di Ladispoli di incassare 404.000 euro. Questo per darle una risposta delle entrate come stiamo seguendo. Da parte la seguono degli impiegati molto esperti che sono 12-13 anni che fanno questo settore, specialmente parliamo di questo incasso dedicato all'ICI. C'erano questo contribuente che non pagava l'ICI da molti anni, abbiamo fatto tutta l'iter giuridico, alla fine abbiamo vinto. Quindi è questo che significa lavorare sull'evasione. L'evasione oggi a Ladispoli viene contrastata l'ordinario dall'ufficio tributi nostro e il coattivo dalla società che si chiama Abaco S.p.A. Questa società nella relazione che io ho portato pure in commissione bilancio, nell'ultimi, dal 1 settembre al 30 giugno del 2012, quindi nell'arco di 9 mesi, è riuscita a recuperare circa 530.000 euro di evasione fiscale. Erano recuperi, però ricordo, erano dedicati solo per adesso a due anni, 2006-2007. Volevo ricordare ai cittadini di 2006 che andava in prescrizione al 2011, siamo riusciti a recuperare in tre mesi una quota che si è aggirata sui 190.000 euro. Quindi è un buon lavoro rispondendo al consigliere D'Alessio, sul recupero delle tasse stiamo lavorando bene secondo me. Stiamo adesso recuperando 2007 ICI, TARSU, per rispondere poi pure sul recupero della tassa, perché noi abbiamo tante evasioni relative a tanti servizi, parliamo della TARSU, parliamo della TOSAP, per chi non lo sapesse la tassa del suolo pubblico, la tassa sulla pubblicità, il recupero sulla mensa con chi non ha pagato la mensa dal 2007 e poi sul problema dei passi carrabili e così via. Quindi secondo me abbiamo visto giusto come comune non continuare a essere serviti dall'Equitalia. Oggi tutti parlano dell'Equitalia, che sono dei strozzini, che sono questi, che sono. Però noi ci siamo anticipati e quindi questo è per la parte delle entrate, consigliere D'Alessio. Poi parliamo del discorso lei ha fatto un altro discorso, la TARSU. La TARSU noi l'anno scorso, in questo bilancio 2011, c'è l'aumento del 20% relativo a tutto il 2011. Quest'anno, il 2012, non c'è stato aumento della TARSU, perché siamo riusciti a far quadrare il bilancio 2012 senza mettere mano all'aumento della TARSU. L'anno scorso, per far capire ancora una volta i cittadini, l'aumento è stato dovuto perché abbiamo avuto degli aumenti da parte della discarica di Cupinoro, circa il 13% di aumento della discarica, perché è sopravvenuta una nuova tassa di discarica che si chiama la post mortem, dove la Regione Lazio, che ha ritenuto opportuno applicare questa nuova tassa ai comuni, perché la discarica di Cupinoro è morta, non si doveva più andare a scaricare a Cupinoro e quindi per scaricare a Cupinoro hanno dato una proroga e noi per scaricare lì alla discarica paghiamo circa 17 euro a tonnellata in più della indifferenziata. E questo per la parte della TARSU. Poi per il discorso della revisione della spesa, noi come dicevo prima abbiamo iniziato nel 2010. Abbiamo iniziato nel 2010 perché ci siamo resi conti a un certo punto che non si potevano più sostenere delle spese discrezionali. Però con un ottimo lavoro fatto dall'ufficio economato provveditorato si è riuscito per prima cosa a accorpare tutto ciò che riguarda il servizio autoparco di questo comune. Siamo riusciti, sempre ringraziando i colleghi, io li chiamo colleghi dell'ufficio economato, a razionalizzare le spese della benzina delle auto. Quindi nel consuntivo 2011 troverete una spesa sul carburante di circa meno il 20%. Sul discorso dei telefonini, ci sono dei telefonini che dobbiamo dare per servizio di emergenza, quindi ci sono i telefonini dei vigili, dei servizi sociali e così via. Siamo riusciti, e questo è un bando di questa amministrazione, a fare un contratto con la società Vodafone che ci ha permesso, in questo contratto paghiamo 8 millesimi al minuto a scatto alla ogni minuto di telefonata. Quindi tutto questo discorso, poi abbiamo razionalizzato, abbiamo cercato di accentrare tutto il discorso della cancelleria, degli stampati, di ciò che era la modulistica, perché abbiamo cercato di riorganizzare tutti i settori dipendendo sempre dall'economato. Faccio un esempio: se prima uno era abituato come servizio a chiedere la carta per fotocopia, a chiedere degli stampati speciali, siamo riusciti un po' a razionalizzare e a accentrare queste spese. Poi altre cose che sono avvenute, siamo riusciti a razionalizzare delle spese a ciò che riguarda il materiale informatico, la manutenzione di tutti i materiali, delle attrezzature informatiche. Poi l'ultima domanda, è la penultima. Ah, lei voleva sapere che significa tra conti correnti e conto capitale. Il conto corrente sono, la spesa giornaliera di una famiglia, quindi devi provvedere a fine mese a pagare gli stipendi, a pagare le utenze dei servizi, a pagare tutto ciò che riguarda i contratti in essere, perché noi abbiamo l'obbligo, abbiamo dei contratti in essere che tu già devi prevedere il pagamento mese per mese, e parliamo dei contratti dell'annettezza urbana, ciò che riguarda i contratti per la mensa, i contratti di ciò che riguarda il servizio manutenzione del caldo e freddo nelle scuole, quindi sono tutti contratti che noi ci abbiamo in essere, e quello li devi coprire, devi cercare di coprirli subito. Poi ci sono le spese discrezionali e le spese che dipendono da vari assessorati. Questo conto corrente, poi le spese in conto corrente che sono? Sono delle spese che tu puoi utilizzare durante l'anno. Il conto capitale che sarebbe le spese sulle spese infrastrutturali, quindi le spese per i lavori pubblici, per l'ufficio tecnico e tutto ciò che riguarda proprio prettamente le infrastrutture del comune. Lei l'ultima domanda ha detto perché non possiamo accendere a fare accensione di altri mutui. E qui c'è da aprire un capitolo un po' di sofferenza da parte degli enti locali. C'è una norma, ci sono dei passaggi tecnici per farmi capire. Prima noi potevamo utilizzare il 16% delle spese in conto corrente per accendere i mutui. Faccio un esempio: se noi avevamo 20 milioni in conto corrente, potevamo spendere il 16% di 20 milioni, quindi accendere mutui per 3 milioni e 200. I signori che governano l'Italia da questo 16 sono scesi all'8%, quindi noi abbiamo circa 2 milioni di spese tra mutui, tra capitale e interesse, quindi l'8%, il bilancio nostro è circa 26 milioni, l'8% di 26 milioni è passo, siamo già al limite e quindi perciò non possiamo accendere mutui. Prossimo futuro quale sarà? Prossimo futuro sarà quello di rivolgerci a delle convenzioni con i privati, perché quando bisogna fare i lavori pubblici adesso bisogna pensare pure che un comune a livello infrastrutturale non può decadere, quindi bisogna prepararsi, e qui almeno da quello che dice il governo dobbiamo fare riferimento pure a degli accordi con dei privati. però questo lo vedremo nell'arco del 2013. Il 2012 non abbiamo acceso un mutuo, quindi ci siamo fermati, abbiamo fatto un po' di sacrifici, però diciamo, a livello economico, grazie a chi ci governa, abbiamo subito tanti di quei tagli. Nel 2011 abbiamo subito quasi 1 milione di tagli e oggi 1 milione di tagli su 20 milioni di spese è un'enormità per un comune. Non abbiamo, consigliere D'Alessio, le volevo ricordare che questa amministrazione nel 2011 non ha tagliato un euro per i servizi sociali, quindi abbiamo confermato lo stesso, diciamo, importo del 2010 pure il 2011, anche se, ripeto, ci sono stati tanti di quei tagli da parte del governo. I servizi sociali, volevo ricordare, noi diamo un'assistenza, diciamo, dal ragazzino delle scuole fino all'anziano con l'assistenza domiciliare con dei servizi abbastanza efficienti, quindi siamo riusciti a rientrare nell'importo dei servizi sociali e quest'anno stiamo andando bene lo stesso, però il concetto della del bilancio di previsione lo affronteremo in un'altra serata. Penso di essere stato esaustivo, non so se vi sono scordato qualche risposta e se c'è qualche altra domanda a disposizione. Grazie.
Grazie consigliere Grimaldi. Ha chiesto la parola il consigliere Cervo. Prego consigliere Cervo.
Grazie presidente, non mi dilungo troppo anche perché con Grimaldi, essendo dello stesso gruppo, in maniera sistematica ci confrontiamo, quindi tutti gli aspetti magari a me sconosciuti me li ha tranquillamente, diciamo, di volta in volta esplicitati. Il consuntivo è figlio o figlia del preventivo approvato nell'estate scorsa. Io voglio riportare tutti quanti un attimino a livello temporale di circa un anno indietro, che questo preventivo che nasceva per il 2011 non nasceva certamente nel buon auspicio, perché fu, diciamo, fotografata e poi realizzò di fatto una frattura rispetto a quella che era l'amministrazione del sindaco Paliotta l'anno scorso, prima delle elezioni. Quindi sicuramente quello che furono i provvedimenti del governo Berlusconi, nella fattispecie nel suo, diciamo, la sua mano lunga, nel suo tagliatore di teste, di Tremonti, dove in effetti con una serie di norme applicò dei tagli lineari verso le pubbliche amministrazioni e verso gli enti locali, in particolar modo creò, diciamo, anche dei problemi nei diversi comuni e delle tenute anche politiche nei diversi comuni. Lo stesso comune di Ladispoli non riuscì a tenere complessivamente, come si dice in gergo, botta a quella che dovettero essere dei tagli lineari messi in campo dal governo Berlusconi e dalla sua lunga mano Tremonti, e creò un problema, perché è opportuno e giusto che tutti quanti se lo ricordano, no? Proprio nella fase di bilancio, dove videro alcune forze politiche uscire da dalla loro maggioranza. Noi andammo avanti e abbiamo avuto certamente coraggio e fiducia. Io, come dico, il consuntivo è figlio di quella madre, di quel bilancio, certamente accettando quella sfida, e come ha illustrato egregiamente adesso l'allora assessore, l'allora delegato al bilancio Grimaldi, andando proprio ad agire su quella che era la revisione della spesa, su quelle che potevano essere, diciamo, alcune cose comprimibili, accettammo quella sfida di andare avanti. Forse qualcuno in maniera molto più semplice e più facile preferì la strada, no? Di mettersi dall'altra parte criticando il bilancio, torno a ribadire, con tutte le caratteristiche che venivano da enti sovracomunali, in quella fattispecie dal governo. Comunque il coraggio l'abbiamo avuto, nonostante le ristrettezze che ci imponevano le norme, abbiamo il coraggio di andare avanti. Stasera andiamo a votare, come dicevo, il figlio di quel preventivo. Dovremmo votarlo chiaramente, perché siamo 10 presenti in aula, certamente non perché c'è l'ordine di partito o di scuderia dall'alto si alzeranno 10 mano, però io sono certo, e questo sindaco ne deve essere orgoglioso, lei non ci avrà 10 voti stasera,
ma ci avrà, anzi ha già avuto su quel bilancio e sugli altri bilanci circa 9.000 voti, quindi 9.000 persone che hanno alzato le mani su quel bilancio, nonostante i tagli imposti da quel governo. Quindi stasera prenderà quei 9.000 voti che ha preso al risultato delle ultime elezioni, che scaturivano da un bilancio, come dico, di sacrifici, perché era fatto un bilancio di sacrifici, che però quella maggioranza che è confermata adesso ci ha creduto e quindi, come dire, il voto è certamente più che favorevole, ma che è supportato, come dicevo prima, da oltre altre 9.000 alzate di mano. Il 2012, già che l'hanno toccato, anche se non è all'ordine del giorno, certamente non sarà un bilancio anche questo facile, perché come si dice c'è la sommatoria, no? Non so se sono diventati quattro monti, perché una volta erano di tre monti, adesso se il monte sono fatti quattro monti e quindi con un fatto, come si suol dire, esponenziale, credo che ci siano ulteriori, no, situazioni da tagliare. Noi su questo ci stiamo lavorando. Qualcuno ha sacrificato anche le ferie estive, sicuramente il dottor Ravalli, che si è impegnato tutto il mese di agosto e settembre, magari non andando in ferie. Siamo impegnati nella costruzione difficile anche del preventivo 2012. Noi, come abbiamo detto durante le fasi della commissione, perché le commissioni sono belle, libere, democratiche, si parla, si discute, a volte ci si confronta anche in maniera animata. Certamente sono previsti sicuramente altre situazioni non facili, e diventano veramente poi difficili, e difficili da sopportare quando dagli ultimi scandali che sono emersi dalla Regione Lazio, e noi qua stavamo a litigare in maggioranza stessa se sull'addizionale IRPEF, se metterla o non metterla, se l'IMU doveva essere ridotto bene, e poi abbiamo visto veramente lo sciupio di denaro pubblico, e considerando che la Regione Lazio è forse una delle, anzi sicuramente la regione con la maggiore addizionale IRPEF, beh, certamente fa rivoltare a tutti quanti questo stato delle cose. Quindi su questo certamente dovremmo un attimino sicuramente approfondire alcuni aspetti di quello che sarà il preventivo ormai, come si può dire, di tre dodicesimi che rimangono dell'anno 2012. Però su questo sicuramente noi cercheremo, così come abbiamo fatto nel 2011, di razionalizzare alcune spese per reggere e mantenere quegli impegni che avevamo preso con gli elettori, sia per quanto riguarda l'addizionale, sia per quanto riguarda l'IMU. Quindi ribadisco il voto favorevole su questo consuntivo e auguriamoci di aprire appresto l'altra fase e chiudere definitivamente la partita dei bilanci.
Grazie consigliere Cervo. Prego assessore Grimaldi. Il consigliere Cervo ha esaurito, non so se voleva, era più una considerazione di carattere generale apposta. Allora consigliere Trani. Perfetto, perfetto. Pensavo che volesse intervenire il consigliere Grimaldi, ma aspettiamo invece l'istanza del consigliere Trani che si era iscritto a parlare. Prego consigliere Trani.
Buonasera a tutti. Allora io volevo fare due domande. Ho letto la relazione dell'organo di revisione dove si evidenzia che dal rendiconto del 2011 il Comune non rispetta alcuni parametri di deficitità strutturale. Si fa riferimento al volume dei residui passivi provenienti al titolo primo, che è superiore al 40% degli impegni della spesa corrente. Su questo punto io volevo dei chiarimenti. Poi l'altra cosa che invece mi saltava agli occhi era che sempre i revisori raccomandano la necessità di adeguare lo statuto degli enti partecipati, che in pratica disciplina il controllo dell'ente sulla società. Volevo dei chiarimenti, perché non è stato fatto? Grazie.
Grazie a lei, consigliere Trani. Chi risponde? Consigliere delegato Grimaldi, prego consigliere Grimaldi.
Allora, consigliere Trani, le due domande. Sì, la relazione dei revisori del Collegio dei Revisori fa emergere il discorso dei residui passivi. Come lei ben sa, nelle riunioni che già abbiamo fatto come commissioni, Noi parliamo del 2011 e sul 2011, grazie ai rilievi già sollevati, non col consuntivo, ma pure a livello dell'anno precedente, è uno dei quegli obiettivi che il dottor Rapalli tiene in prima, come primo argomento, come obiettivi da raggiungere nel più breve tempo possibile. Perché noi abbiamo dei residui passivi abbastanza alti e quindi il nostro impegno, già abbiamo organizzato il tutto per poter poi, tramite gli uffici, per ogni, uffici competenti.
Se magari possiamo spiegare, magari a chi ci ascolta, cosa sono i residui passivi. Grazie.
Grazie consigliere Drani. Presuppongo risponda il dottor Rapalli. Prego, dottor Rapalli.
Sì, i residui passivi sono debiti accertati nei confronti del soggetto creditore, i quali sono somme che sono state impegnate nell'anno, ma sono debiti ancora non pagati dall'amministrazione. Quindi è fisiologico che si formino dei residui sia passivi che attivi, in quanto sia il procedimento di spesa e il procedimento di entrata hanno dei tempi burocratici abbastanza lunghi, immagino le opere pubbliche, dove logicamente l'opera non è che si conclude in un lasso temporale breve e quindi questo comporta il formarsi di residui passivi. Questo problema dei residui attivi e passivi è un problema che il legislatore e soprattutto la Corte dei Conti tiene sotto controllo, in quanto potrebbe essere fonte di problematiche finanziarie. Mi spiego meglio. Logicamente, se un comune accumula forti residui attivi che non riscuote, si rileva una criticità nella riscossione generale delle entrate e quindi la Corte, soprattutto per quei crediti antecedenti il quinquennio, pone una particolare attenzione affinché l'ente riscuota e faccia una ricognizione seria dei residui attivi. Stesso discorso un pochino sui residui passivi, ancorché il problema è diverso, perché in genere i residui passivi, a parte se vengono fatte procedure contabili sbagliate, in genere il debito nei confronti del soggetto è un debito sicuramente certo e esigibile da parte del soggetto creditore. Il discorso è questo. Logicamente che succede? Se il Comune di Adispoli ha nel corso dell'anno 2011, come potete vedere dal rendiconto, e qui sollevo un po' una critica nei confronti della gestione nostra, deve migliorare un pochino l'aspetto di gestione della cassa, perché nel corso dell'anno succede che spesso le entrate hanno tempi più lunghi, gli incassi hanno tempi più lunghi dei pagamenti, c'è un andamento generale di crisi generale che accentua ancora di più i pagamenti delle entrate e delle tasse, e questo costringe l'ente a far ricorso all'anticipazione di tesoreria con il pagamento di interessi passivi che gravano sul bilancio. E logicamente questo indicatore dell'anticipazione di cassa è un indicatore importante, perché viene visto come l'indicatore principale della salute finanziaria dell'ente. Ora, noi nel corso del 2011 abbiamo fatto ricorso in maniera abbastanza consistente all'anticipazione di cassa, ma al 31 dicembre abbiamo restituito tutta questa anticipazione di cassa, tant'è vero che abbiamo chiuso con un avanzo di cassa di circa 700.000 euro. Però se l'ente non si attiva, in particolar modo io qui ho sollevato questa problematica più volte sulla riscossione dei tributi, abbiamo cambiato il sistema, siamo andati in riscossione diretta. Ma perché? Per avere un maggior controllo delle entrate e ridurre quei tempi estremamente lunghi per arrivare alla riscossione di un credito. Più il comune fa passare anni su un controllo di un credito, più logicamente c'è il rischio che quel credito diventi inesigibile, perché abbiamo soggetti irreperibili, soggetti defunti, soggetti che cambiano, si trasferiscono, non è più possibile risalire, soggetti che poi per condizioni socio-economiche cadono in uno stato di disagio e quindi non sono in grado più di pagarti quel credito. Tutto questo comporta spesso che, se non si fa un'analisi seria dei residui attivi, questa alla lunga può comportare degli squilibri finanziari. E su questo noi, diciamo, ci siamo attivati, però ancora, sinceramente, come ragioniere capo, sento il dovere di intensificare un pochino più questa attività. Soprattutto noi abbiamo pagato opere pubbliche in anticipazione e dobbiamo ancora avere i soldi dalla regione e dalla provincia. Quindi però bisogna pure capire se questi soldi non arrivano perché i rendiconti non sono stati effettuati delle opere pubbliche o sono, diciamo, rendiconti incompleti, o perché la stessa regione o provincia ha problemi, hanno problemi, non tanto la provincia quanto la regione, problemi di cassa e quindi non sono in grado di pagare. E tutto questo si ripercuote e diventa un cane che si morde la coda, perché al tempo stesso il comune anticipa magari queste somme, va in sofferenza di cassa e questo provoca dei ricorsi sistematici all'anticipazione di cassa. È logico che se il sistema migliora, il comune incassa in tempi brevi ed effettua i pagamenti ai fornitori in tempi brevi, tutto il sistema ne giova, soprattutto il sistema del ricorso all'acquisizione di beni e servizi, perché se noi paghiamo in tempi brevi, logicamente le condizioni che spuntiamo sul mercato sono condizioni migliori rispetto a un pagamento che si diluisce magari di diversi mesi, e quindi il debitore sa, il fornitore sa che il comune della Dispoli è un cattivo pagatore e quindi pone delle condizioni quando si acquisiscono beni e servizi o si fanno gare d'appalto estremamente più onerose, perché deve far fronte lui stesso a problemi di liquidità. Quindi su questo, diciamo, ci vuole un impegno più forte. Questa è una critica che faccio un pochino in generale, visto che oggi non c'è l'opposizione, ma la faccio io come spunto propositivo di migliorare la gestione della riscossione dei residui attivi. Quindi l'analisi è stata fatta, l'analisi è seria, però vanno messe in essere tutte quelle azioni affinché questi residui attivi, soprattutto antecedenti il quinquennio, perché quest'anno c'è la novità che i residui attivi antecedenti il quinquennio, al titolo primo, al titolo terzo, quindi le entrate tributarie, le entrate extratributarie, il comune ha un obbligo di mettere il 25% del fondo svalutazione crediti. Quindi che vuol dire? Che il legislatore inizia a capire che questi bilanci degli enti locali sono gonfiati di residui attivi e di residui passivi, in particolar modo di residui attivi di difficile riscossione, dice: visto tu ente non interviene in qualche modo, ti faccio intervenire io obbligandoti a iscrivere un fondo svalutazione crediti in bilancio che ti assorbe eventuali perdite e cancellazioni di questi crediti. Quindi su questo il monitoraggio deve essere più costante e più continuo.
Prego, consigliere Trani, per un eventuale approfondimento.
No, volevo soltanto, se mi potete rispondere alla seconda domanda che ho fatto, dove i revisori raccomandano la necessità di adeguare lo statuto degli enti partecipati, che disciplina il controllo analogo dell'ente sulla società. Come mai non è stato fatto l'adeguamento degli statuto?
Grazie consigliere Trani, prego dottor Ravalli.
Sì, allora, sulle partecipate, se vi ricordate bene, noi a fine anno del 2010 avevamo fatto una delibera di indirizzo in cui in quella sede avevamo fatto un primo adempimento previsto dal decreto legge 78 del 2010 che imponeva un obbligo, diciamo, di adottare una delibera di indirizzo sulle società partecipate. In quella sede noi abbiamo mantenuto le partecipate dicendo che svolgevano attività, servizi di interesse generale per la collettività e di servizi strumentali, quindi di interesse per l'ente stesso. E quindi in quella sede poi noi ci siamo dati, ci dovevamo dare un secondo step che era quello proprio della riorganizzazione effettiva delle società partecipate, in particolar modo sull'azienda speciale c'era questo problema dei servizi strumentali, se vi ricordate, e quindi dovevamo effettuare una logica di avevamo pensato di un conferimento del ramo d'azienda all'altra società, alla Flaviacque. Ora, se non che è successo? È successo che fra il 2011 e il 2012 c'è stato un susseguirsi di norme poi abrogate da sentenze di Corte Costituzionale, abrogate da referendum, quindi tutto l'impianto dell'articolo della riforma dei servizi pubblici locali è venuto a mancare, il governo Monti era intervenuto in un secondo momento con la legge 138 del 2011 dell'estate scorsa, aveva riscritto nella sostanza la riforma dei servizi pubblici locali, però la pecca di quella norma era che ricopiava l'articolo 23 bis che era stato abrogato dal referendum. Dopo circa un anno la Corte Costituzionale interviene e boccia tutta la riforma improntata da Monti. Ora, la novità grossa invece è nel periodo estivo, col decreto legge 95 del 2012, il decreto spending review interviene pesantemente sulle società partecipate, in particolar modo interviene sui servizi strumentali. Allora, noi i tempi sono molto stretti, quindi dobbiamo improntare quanto prima un discorso di riorganizzazione, soprattutto noi abbiamo il problema dei servizi strumentali. Questo è il problema principale. Purtroppo siamo un ente tra 30 e 50 mila abitanti e la norma del 78 del 2010 prevede che possiamo avere una sola società e con la spending review ha riscritto l'articolo 114, 5 bis del testo unico, quindi la norma sulle aziende speciali che vengono computate come società. E quindi abbiamo il problema di trasformare l'azienda speciale, impostarla in modo tale che la norma consente, se qualora svolga servizi sociosanitari, assistenziali, culturali, di essere fuori da che cosa? Dalle norme del patto di stabilità, dalle norme del contenimento della spesa del personale, dai vincoli, diciamo, delle società partecipate. Quindi il lavoro che ci attende sulle partecipate è un lavoro lungo, quindi noi avevamo pronti tutti i documenti, pure lo statuto delle due società, però erano tutti i documenti pronti, vi dico, grosso quanto questo faldone che ho qui davanti del conto consuntivo, ve lo posso garantire, era tutto pronto, ma l'evolversi della normativa ha fatto sì che tutto quel lavoro svolto di studio sulle società partecipate è ampiamente superato. Alcune cose no, le possiamo riprendere, nella sostanza la logica di ragionamento sui servizi la possiamo impostare, però rispetto a prima sui servizi strumentali avremo più problemi a mantenerli in comune. Nella sostanza, concludo, la norma dice che le società che gestiscono servizi strumentali e quindi fatturano almeno il 90% all'ente locale, ma quindi chi fa servizi strumentali fattura il 100% all'ente locale, devono essere o messe sul mercato entro il 30 giugno 2013, cioè quindi badate bene, devono essere messe sul mercato e nella vendita della società viene riaffidato il servizio per 5 anni. Oppure, se non si riesce a venderle, vanno poste in liquidazione entro il 31 dicembre 2013. La norma dice di più, tutti i contratti in essere decadono, quindi tutti gli atti successivi della società fanno sì che i contratti sono nulli. Cioè, quindi la nullità è diversa dall'annullabilità, voi lo sapete, la nullità può essere rilevata in qualsiasi momento, in qualsiasi stato, non c'è un discorso di prescrizione. Quindi noi dovremmo trasformare l'azienda speciale per far modo che esca su quella via di fuga che consente l'articolo 114, che la esenta da un discorso di patto di stabilità, spese del personale e vincoli sui limiti quantitativi delle società. Al tempo stesso l'altra società bisognerà valutare se potrà gestire il servizio pubblico locale, servizio idrico, insieme ad altri servizi strumentali, e qui ci sono almeno 6-7 pareri della Corte dei Conti negativi purtroppo su questo, ancorché ci sono alcune sentenze del Consiglio di Stato che danno questa possibilità, e quindi noi dovremmo riaffrontare questo problema della riorganizzazione di queste società. Diciamo, l'azienda speciale secondo me andrà ristrutturata in un certo modo e sarà possibile mantenerla. La Flaviacque sarà possibile mantenerla, però bisogna vedere con quali servizi. Questo è il punto principale più problematico. Al tempo stesso la società entrerà nel patto di stabilità, quindi si andrà verso un bilancio consolidato gruppo ente locale, quindi la società sarà soggetta a limiti del patto di stabilità, la società sarà soggetta a limiti della spesa del personale, già con la spending review è soggetta a limiti della spesa del personale, quindi dal 2013 non potranno assumere con gli stessi limiti dell'ente locale, quindi tutta la normativa sulle società è una normativa improntata a che cosa? A restringere il fatto di far ricorso allo strumento societario per gestire attività amministrative dell'ente. Questa è nella sostanza la cosa. Quindi gli statuti andranno riscritti completamente alla luce, diciamo, di questo. Quindi in questi mesi qua, ottobre e novembre, saranno un pochino i mesi caldi per ristrutturare queste partecipate e non arrivare all'ultimo momento per decisioni importanti che poi magari scontano il fatto di aver fatto la scelta all'ultimo momento con tutte le problematiche che sappiamo, insomma, che sono in particolar modo, sapete, sulle società, sono soprattutto la problematica del personale, questo è un pochino il nodo centrale di tutte le società partecipate degli enti locali, cioè non c'è una norma, c'è una norma di salvaguardia con la spending review, però di fatto il problema del nodo del personale è un problema che rimane vivo nelle società degli enti locali, quindi questo è un problema che prima o poi dovremmo affrontare.
Grazie dottor Lavalle, ha chiesto la parola il consigliere Farnioli, prego consigliere Farnioli.
Sì, grazie presidente, era un appunto al consigliere Grimaldi che era assessore nella precedente amministrazione. Ho notato nel mio piccolo percorso di consigliere comunale, ho notato che è stato fatto molto riguardo la prevenzione nelle scuole gli anni precedenti. E ho visto anche una richiesta di finanziamento per l'adeguamento alle reti idranti e scale di emergenza negli edifici scolastici chiesto alla Regione proprio il 22 giugno. E ho visto in particolar modo la particolare sensibilità che avete dimostrato in questo periodo riguardo l'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, certificato particolare che garantisce la totale sicurezza nelle nostre scuole. E dopo un'attenta analisi ho visto che veramente manca molto poco all'ottenimento e alla chiusura di tutti i certificati di prevenzione delle nostre scuole, delle scuole a cui noi dobbiamo manutenzione e dobbiamo renderle più sicure, e mi domandavo se si potrebbe fare un piccolo sforzo, un piccolo passo avanti in questi anni per poter rendere le scuole più sicure. Lei mi capisce, consigliere Grimaldi, manca veramente poco, ecco, era più un discorso di sensibilizzazione, ecco, tutto lì, ma so che non serve perché la sicurezza non ha gruppi, non ha maggioranze e soprattutto non ha colori. E senza dubbio il mio voto a questo bilancio, il voto del nostro gruppo, la Dispolicità, è favorevole. Grazie, ho terminato.
Grazie consigliere Farnioli. Risponde brevemente il consigliere Grimaldi. Prego consigliere Grimaldi.
Sottolineare e rilevare che
nella passata amministrazione abbiamo cercato di, per varie fasi, di fare manutenzione scolastica per poter poi chiedere, come lei prima ha segnalato, i certificati dei Vigili del Fuoco. Lei trova nel consuntivo 2011 dei lavori fatti con, diciamo, perché poi qui bisogna pure dare, sottolineare il lavoro svolto dall'ufficio tecnico per il servizio manutenzione, perché sono dei funzionari che si danno da fare per poter accedere a dei finanziamenti sovracomunali. In questi 2 anni sono arrivati circa 350.000 euro da parte dell'INAIL e li abbiamo utilizzati per mettere a norma alcune plessi scolastici. C'è in essere ancora un finanziamento di circa 675.000 euro sempre relativo all'anno 2011 e poi c'è questo ulteriore finanziamento da parte il bando della Regione. Noi speriamo, come l'avevo già detto in commissione, affrontare un discorso economico-finanziario per finanziare qualche altro capitolo sulla manutenzione scolastica entro il 30 novembre, perché ci sono delle situazioni di emergenza che dobbiamo intervenire. Quindi, le posso garantire che l'impegno mio è massimo per riuscire a reperire qualche fondo da qualche capitolo di residuo passivo. Dale. Grazie.
Grazie consigliere Grimaldi. Accertata che la discussione è esaurita, passiamo direttamente alla votazione. Pertanto, considerato che non ci sono variazioni sul numero legale, il consigliere Cervo per la dichiarazione. Allora, quindi sottopongo al voto del Consiglio Comunale la delibera del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, approvazione così come letta in apertura dal consigliere Grimaldi. Chi è favorevole? No, 11, giusto. Facciamo 11, eh? Ieri era un caso, 12. Quindi 11, il punto è approvato all'unanimità e occorre votare l'immediata esecutività. Chi vota per l'immediata esecutività? All'unanimità, quindi 11 consiglieri su 11 presenti. Il consiglio si chiude alle 8.45, ringraziamo tutti i presenti, ringraziamo il segretario comunale, i cittadini che sono presenti in aula e quelli che ci ascoltano da casa per mezzo di...